multimedia è stata pubblicata pochi giorni fa una, a mio parere, importantissima inchiesta sulla sorveglianza biometrica in tempo reale, nello specifico applicata allo Stadio Olimpico di Roma, ed ecco che andiamo subito a farci raccontare tutto, andiamo a farci raccontare di cosa si stia trattando dall'autore di questa inchiesta. Diamo quindi il bentornato a Riccardo Coluccini, ciao!
Ciao, grazie. Buongiorno alle persone in ascolto.
No, come sempre, grazie a te. Partiamo appunto con cercare di in qualche modo ricostruire la cornice, visto che in Italia teoricamente il riconoscimento facciale in tempo reale sarebbe vietato. Ad esempio il sistema Sari Real Time, di cui abbiamo parlato più volte proprio in tua compagnia, che paradossalmente è quasi la stessa cosa di cui andremo a riparlare oggi, seppur in scala ridotta, ma coinvolgendo addirittura la stessa azienda, è un programma che è stato vietato dal garante della privacy. Sull'azienda Parsec 3.26 o adesso Recop 3.26 torneremo in seguito, ma ti chiederei di partire con il raccontarci quali funzioni operi l'apparato di videosorveglianza dello Stadio Olimpico e una breve relazione tra il contesto specifico, appunto lo stadio, e l'appetito per la sorveglianza biometrica come campo di sperimentazione.
Sì, allora nella nostra inchiesta abbiamo scoperto che lo Stadio Olimpico, in occasione degli europei di calcio di Euro 2020, quelli che si sono poi svolti nel 2021 per colpa della pandemia di Covid-19, in occasione di quell'evento ha installato un sistema che, stando agli appalti pubblicati dal gestore dello stadio, quindi Sport e Salute, stando alle comunicazioni dell'azienda stessa, quindi la Reco 326 che citavi prima, che fornisce il sistema di riconoscimento facciale, è stato installato un sistema per monitorare ai varchi d'ingresso e all'interno dello stadio le persone che sono sottoposte a DASP. E questo è scritto sia nei documenti di appalto sia nelle comunicazioni fatte dall'azienda sul proprio sito internet o persino su delle presentazioni, delle slide che ha caricato online per vari eventi. Quindi cosa vuol dire? Che queste videocamere che sono presenti nella zona dei tornelli d'ingresso dovrebbero fare il confronto in tempo reale tra il volto di chi entra e una lista di persone attenzionate, in alcuni casi si parla proprio di persone attenzionate o comunque di persone precedentemente fotosegnalate che hanno ricevuto il DASP, quindi questa sanzione amministrativa che preclude a queste persone l'ingresso allo stadio. Questa è la descrizione di cosa emerge, diciamo, dei documenti. La polizia e il gestore dello stadio, contattati da RP Media, hanno però negato questo tipo di applicazione, affermando che il sistema che è in funzione è un altro sistema che era attivo dal 2016 e quindi persino precedente, che aveva già ricevuto un parere favorevole dal garante della privacy, mentre invece, piccola parentesi, questo per il DASPO che emerge dai documenti degli appalti non è stato oggetto di alcuna analisi da parte del garante privacy, e poi spiegherò meglio magari quali sono le due differenze. E comunque riguardo il sistema del 2016, il sistema di cui parla sia la questura di Roma che Sport e Salute è un sistema che semplicemente entrerebbe in azione qualora ci siano degli episodi violenti all'interno dello stadio e che poggia su due tipologie di raccolta di dati. La prima sono delle videocamere poste a riprendere le curve e alcune sezioni dello stadio, come ad esempio la parte di stinti. Qualora avvengano degli episodi violenti, queste riprese fatte dalle videocamere vengono analizzate per estrarre i volti di chi ha commesso il gesto, un atto violento che può essere il lancio di un petardo o l'affissione di un particolare striscione, e vengono comparati con i volti che erano stati ripresi all'ingresso, quindi ai tornelli, per riuscire a identificare effettivamente il nome e il cognome, quindi l'identità, della persona che ha commesso il gesto. Non è chiaro, già qui apro una parentesi, il garante privacy aveva dato parere favorevole a questo sistema nel 2016, quindi parliamo veramente di ere geologiche fa, sia in termini di quello che sappiamo riguardo i sistemi di sorveglianza biometrica come questi, quindi il riconoscimento facciale, sia per quanto riguarda anche la percezione del problema, perché ora ricordiamoci che a livello europeo stiamo parlando della possibilità di introdurre una legge, l'AI Act, che possa cercare di vietare l'uso di sistemi di riconoscimento facciale in Europa. Quindi è cambiato letteralmente l'aspetto. Però già in quello del 2016 non è neanche chiaro se questa analisi avvenga in tempo reale, quindi ogni istante della partita, a prescindere che ci siano atti di violenza o meno, viene fatta questo tipo di analisi oppure no. Nel caso del sistema installato nel 2021, quello del DASPO, è evidente, perché la stessa azienda ne parla in questi termini, che si tratta di un riconoscimento facciale fatto in tempo reale, perché ovviamente ogni persona che entra deve essere scannerizzata, identificata e vedere se corrisponde al nominativo del soggetto sottoposto al DASPO. Questo è lo stato dei fatti attuale.
Sì, anche perché che avvenga ai tornelli o avvenga sugli spalti, nel momento in cui hai questi elementi, ovvero un database di volti, delle videocamere e un software che opera un matching, che opera un riscontro, tecnicamente è riconoscimento facciale in tempo reale. Quindi al di là del luogo specifico in cui possa avvenire, stiamo parlando di quello, ma soprattutto al di là... grazie, forse sembra esserci questa giustificazione, questo escamotage, forse basato su brecce normative, nel senso che mi sembra di capire che, non essendo stata analizzata nello specifico la fattispecie dell'applicazione al DASPO, dicono quindi si può fare, cioè stravagante come modalità.
Sì, considerando poi che queste, diciamo che in Italia non è che non ci sono normative, proposte di legge o persino pareri del garante su questo tema, perché noi sappiamo che il garante nell'aprile 2021 ha vietato l'utilizzo del sistema di riconoscimento facciale in tempo reale, SARI Real Time, della Polizia Italiana. Quindi vuol dire che l'ha vietato perché non c'era una legge che ne permetteva l'utilizzo da parte della Polizia, quindi un sistema che non dovrebbe essere utilizzato. Allo stesso tempo il Parlamento ha introdotto una moratoria sull'uso di tecnologie di riconoscimento facciale che ne vieta l'utilizzo da parte dei privati e introduce alcune blande limitazioni per le forze dell'ordine. Però, nel caso simile a quello dello Stadio Olimpico, la moratoria prevede la necessità di chiedere un parere preventivo al garante privacy, cosa che in questo caso non è avvenuta nuovamente. Quindi lo Stadio Olimpico e la Questura di Roma si sono mosse comunque all'interno di un quadro normativo che prevede delle sorte di forme di controllo, però non sembrano essere state applicate in nessun modo.
Sì, tra l'altro appunto citavi l'AI Act, insomma il tentativo di normazione a livello europeo di sistemi di sorveglianza biometrica in tempo reale. Rispetto a quello si vedrà anche, visto i nuovi impulsi dello scenario globale in qualche modo, del conflitto per esempio in Medio Oriente, nel proporre un'accelerazione invece nella direzione di uno sdoganamento di determinate tecnologie. Temo appunto che lo scenario verrà abbastanza rimescolato, ecco, alla luce dei nuovi eventi. Vediamo anche qua a Torino per esempio come ci raccontavamo fuori onda l'applicazione, la sperimentazione di programmi come quello Apprise di Horizon 2020, di cui magari parleremo in un'altra occasione, comunque applicati a forme di monitoraggio algoritmico e di interpretazione di scenari da parte di appunto tecnologie di sorveglianza. Ma tornando a quello che si diceva, a questa categoria appunto, o meglio diciamo al di là della categoria della legalità, che oltre a non essere un valore assoluto e universale al quale appendersi come salvagente nel maremoto degli orrori legalmente consentiti, è qualcosa di abbastanza bypassabile, e tra l'altro c'è anche da chiedersi come sia possibile, ecco. Ma partiamo da in qualche modo l'hai già citato, il programma SARI Real Time, di cui tra l'altro grazie al tuo contributo ci siamo occupati in più occasioni. Ti chiederei in questo caso di soffermarci un attimo sul ruolo dell'azienda, di RECO 3.26 come gemmazione di Parsec 3.26, e quindi un ruolo centrale proprio nella promozione di determinate tecnologie come quella del riconoscimento facciale in tempo reale in Italia.
Dunque, io ho scoperto nel 2017 che il Ministero dell'Interno aveva avviato un appalto per l'acquisto di un sistema di riconoscimento facciale. Ad aggiudicarsi l'appalto è stata la Parsec 3.26. Questa azienda si trova in provincia di Lecce, sviluppa software per le pubbliche amministrazioni e al suo interno aveva una divisione dedicata allo sviluppo di algoritmi di riconoscimento facciale. Questa divisione, che si è aggiudicata l'appalto nel 2017, ha poi diciamo gemmato e si è trasformato in un'azienda a sé stante che è la RECO 3.26, l'attuale fornitrice di questi sistemi di riconoscimento facciale, la stessa che si è aggiudicata l'appalto dello Stadio Olimpico. Nell'appalto del Ministero dell'Interno il sistema che veniva offerto era duplice. Uno si chiama SARI Enterprise, SARI sta per Sistema Automatico Riconoscimento Immagini, l'altro invece si chiama SARI Real Time, come dicevi. Il sistema Enterprise è quello che al momento può essere utilizzato, di cui abbiamo sentito parlare nelle notizie nei quotidiani, perché viene utilizzato sostanzialmente dopo che viene commesso un reato. Se ci sono delle riprese, delle videocamere di sorveglianza lì presenti a circuito chiuso, può essere raccolto uno screenshot del volto di chi ha commesso il crimine e comparato con un database che contiene tutte le foto delle persone che sono state fotosegnalate in precedenza. Qui mi spiego meglio. Fotosegnalate vuol dire che sono state fermate, portate in questura, sono state prese le impronte digitali ed è stata scattata la loro foto. Un database che contiene circa 9 milioni di foto in Italia.
Sì, quindi riconoscimento in differita e tra l'altro ricordiamolo con una preponderanza rispetto anche a pezzi di popolazione migrante per una quantità, cioè una dimensione proprio quantitativa della schedatura.
Assolutamente sì. L'altro sistema invece è il SARI Real Time, che è un sistema che quindi funziona in una maniera completamente diversa perché avviene in tempo reale, ovvero nell'appalto si parlava di installare ad esempio delle videocamere durante degli eventi di piazza e monitorare in tempo reale per vedere chi è presente. Dato quindi un gruppo di soggetti attenzionati che si vuole individuare o ricercati che si voglia, questa videocamera riprende in tempo reale i volti delle persone. Quindi è come se all'ingresso di una piazza ci fosse un poliziotto che controlla la carta d'identità a tutti, senza fare esclusioni. E questo tipo di sistema, utilizzato ad esempio dalla polizia gallese, si è dimostrato essere fallimentare, nel senso che ha chiaramente dei bias e degli errori per cui venivano fermate persone che non avevano nulla a che fare con i ricercati. Questo sistema è quello che il garante privacy ha stoppato. Con il Primite avevamo anche scoperto che la versione real time, quindi in tempo reale, voleva essere utilizzata persino per monitorare i migranti nelle fasi di sbarco in Italia. C'era stato questo appalto, poi però è arrivato lo stop del garante, quindi in teoria la polizia scientifica, che è quella che utilizza SARI, non potrebbe utilizzare il sistema in tempo reale, ma continua ad utilizzare il SARI Enterprise.
Quindi quello in differita. Sì, poi tra l'altro vediamo anche la mole di risorse che a livello europeo stanno venendo dirottate rispetto al modello della frontiera biometrica. E quindi, come dire, adesso siamo in una fase ancora embrionale nell'applicazione di determinati strumenti, ma la direzione politico-tecnologica va assolutamente in quel senso, purtroppo. Un altro vettore, in qualche modo, che ha accelerato questi processi, che rientra all'interno della sedimentazione di tecnologie sorveglianti, appunto quel processo, quella tensione che va verso una direzione in qualche modo irreversibile, purtroppo, come stiamo osservando, tendente alla proliferazione ipertrofica di tecnologie sorveglianti. Una di queste spinte, oltre alla war on migrants, oltre alle politiche securitarie, è stata anche quella della pandemia di Covid, come substrato sul quale erigere nuove superfici sorveglianti, nuovi varchi, nuovi elementi di anche sorveglianza biometrica, anche se non viene spesso percepita in questi termini dalla popolazione o da chi descrive determinati eventi, ma i misuratori di distanziamento, i misuratori di temperatura o addirittura il riconoscimento facciale sono tutti elementi di sorveglianza biometrica e siamo partiti dal distanziamento al misuramento della temperatura fino ad arrivare appunto a una normalizzazione progressiva anche del riconoscimento facciale.
Sì, questo secondo me nel caso dello Stadio Olimpico è chiaramente evidente, perché già ad aprile 2021, quindi prima dell'inizio degli europei, il motivo per cui l'attenzione si era rivolta allo Stadio Olimpico era perché il Sport e Salute aveva dichiarato che sarebbero stati introdotti appunto algoritmi per il distanziamento, quindi per misurare la distanza delle persone, algoritmi per la misurazione della temperatura, e avevano fatto un vago riferimento al riconoscimento facciale. Subito dopo l'avevano smentito il riconoscimento facciale, ma hanno lasciato tutto il resto. E poi, come abbiamo visto nell'inchiesta, in realtà il riconoscimento facciale era stato acquistato. Però, come dici tu, ogni stato emergenziale o evento straordinario è chiaramente un vettore di ingresso per questo tipo di tecnologie. La stessa Reco, quindi l'azienda che offre il sistema di riconoscimento facciale, ha colto la palla al balzo del Covid-19, nel senso che ha offerto degli algoritmi che appunto vanno a vedere se la persona indossa correttamente la mascherina o persino misurare il distanziamento sociale. Reco ha fornito proprio un sistema di misurazione del distanziamento sociale alla metropolitana di Milano, che viene quindi utilizzato per vedere se le persone si trovavano alla giusta distanza. Ora non è chiaro se questo sistema, conclusa la pandemia, è ancora attivo o meno, però comunque sia, sì, questi qui sono dei chiari vettori d'ingresso. La pandemia, o pensiamo anche all'evento delle Olimpiadi a Parigi, di cui si sta discutendo e che sta portando con sé l'introduzione di nuove tecnologie di sorveglianza. Questi episodi, questi eventi sono chiaramente una finestra su cui le aziende sono pronte ad intrufolarsi e offrire a vendere queste tecnologie. Poi chiaro, a volte arriva dalle aziende stesse, d'altra parte in alcuni casi viene anche direttamente dal governo, dalle pubbliche amministrazioni che vogliono introdurre questo tipo di tecnologie. Quindi diciamo che l'assalto ai nostri diritti è duplice, sia dai privati che dal pubblico.
Certo, poi appunto, come dicevi tu, c'è questa sedimentazione, c'è questa accettazione di soluzioni tecnologiche per rispondere a contesti emergenziali, solito caro vecchio soluzionismo tecnologico, ma al di là di quello il substrato, diciamo la superficie sorvegliante che si viene a creare, può di volta in volta assumere nuovi scopi. Per esempio tu parlavi della metropolitana per il distanziamento, ecco che su quello stesso tipo di sistema, con lo stesso tipo di tecnologie, basta introdurre un nuovo software, nuove funzioni a un determinato sistema per cambiarne lo scopo d'utilizzo. Ma oltre alla dimensione appunto sperimentale e diciamo normalizzante tipica degli stadi e della relazione stadi repressione, mi viene in mente, apro una piccolissima parentesi, il fatto che si tratti di varchi biometrici, e in qualche modo questo modello è qualcosa di nuovo rispetto, cioè non di nuovo, ecco, ma che si evidenzia in modo interessante, nel senso che oltre al riconoscimento facciale in tempo reale, per cui identifico quale persona sia presente in un determinato luogo, il fatto di dire determinate persone non possono accedere a determinati luoghi è un concetto che secondo me rientra molto bene all'interno della teoria del ban opticon, della disciplina ban ottica, quindi di questo modello di sorveglianza dell'esclusione coniato da Didier Bigot, un modello assolutamente estensibile e sovrapponibile per esempio al concetto di smart city, in cui determinati veicoli o determinati pezzi di popolazione possono o non possono accedere in base al loro grado di benefici, di privilegi, di nuovo in qualche modo informatizzando la società. Se hai determinati privilegi, se hai una determinata password biometrica, puoi accedere in determinati luoghi. Se sei brutto, cattivo o semplicemente povero, non puoi accedervi. Questo è una parentesi che rispetto all'accesso agli stadi in base a delle violazioni rimanda a una scala più grande, a quanto questo stesso modello possa estendersi.
Esatto, questo era un aspetto su cui avevamo discusso con i miei colleghi di Archimedia nella fase di scrittura dell'articolo, perché riflettendo sul fatto che il DASPO non si è fermato al DASPO sportivo, parliamo di DASPO urbano che viene sempre più esteso, cosa previene il fatto che in un futuro anche prossimo per l'applicazione del DASPO urbano non vengano installati tecnologie simili, quindi questi parchi d'ingresso, non so, in una stazione, in un centro commerciale, fino ad arrivare persino a delle piazze? È chiaro che l'approccio mentale del varco è di per sé una forma di controllo escludente, e il timore c'è, non vedo al momento troppi freni alla direzione che sta prendendo questo tipo di applicazione della tecnologia. I varchi più semplici che vengono in mente, che anche la stessa Reco offre, sono quelli per i viaggiatori negli aeroporti, quindi dove c'è la verifica biometrica del proprio dato del passaporto e del biglietto di volo. Però chiaramente da lì, passando per gli stadi, si può giungere ovviamente ad altri spazi pubblici che diventano quindi una sorta di fortino cementificato dentro cui solamente chi fa parte di una stretta cerchia può entrare.
Sì, una ZTL per umani praticamente. guarda, ti chiederei un'ultima, una domandina, forse più che altro quasi una domanda retorica, visto che si sottolinea abbastanza evidentemente la simmetria dei dispositivi sanzionatori applicati a determinati fenomeni. Nel senso che, visto una violazione di questa portata, è stata, come emerge dalla tua inchiesta, si tratta di una violazione che implica la sorveglianza biometrica illegale della popolazione. Qualcosa, diciamo, di una portata leggermente più grave del sono un ministro, sono in ritardo, faccio fermare un treno, che è stata ipervisibilizzata e il dibattito politico ancora si impernia a settimane di distanza sulla fermata Lollobrigida. Qua si parla di sorveglianza di massa e della violazione di norme che riguardano la sorveglianza di massa. Mi sembra forse qualcosa di abbastanza, forse ecco, meno volgare di fare fermare un treno, ma strutturalmente più grave. Ecco, è ipotizzabile che qualcuno subisca una forma di sanzione minimamente paragonabile a quella che si becca chi appunto fa un coro razzista all'interno di uno stadio, quindi si becca il DASPO? Cioè, non credo ci sia bisogno di ribadire la natura antirazzista di Radio Blackout, e non stiamo in nessun modo cercando di sminuire la gravità dei cori razzisti, eccetera. Ma qua stiamo parlando di violazione di norme sulla sorveglianza, e su una sorveglianza che, se vogliamo, è metanazista di massa. Quindi, insomma, c'è una gerarchia anche di rilevanza.
Sì, come dire, in questo caso a me ha colpito particolarmente il fatto che parlando con i tifosi che vanno tutte le settimane allo stadio non fossero a conoscenza di questo sistema, o meglio, ne erano a conoscenza perché ovviamente ciclicamente, come facevi riferimento tu prima, per colpa dei cori razzisti negli stadi si parla dell'introduzione di nuove tecnologie che possono essere appunto sistemi di riconoscimento facciale, si era persino parlato di sistemi di riconoscimento vocale per identificare chi aveva effettivamente urlato il coro razzista. Però i tifosi non lo sanno, e questo, secondo me, informare il tifoso su questo tipo di tecnologie utilizzate ricade anche sulle squadre di calcio che utilizzano quegli stadi, che dovrebbero informare i propri tifosi, altrimenti temo che il rapporto di fiducia che dovrebbe instaurarsi crolla, si distrugge. Poi, altra parentesi è quella legata ovviamente all'intervento del garante privacy. Sarebbe interessante capire quali saranno i prossimi passi del garante. La comunicazione che ho avuto con il Primini, il garante ha sostenuto che non era a conoscenza di questo progetto e quindi non poteva esprimersi su nello specifico sul DASPO. Però chiaramente io mi aspetto che ci siano delle risposte da parte del garante, che venga aperta perlomeno un'indagine preliminare, vengono acquisite informazioni riguardo l'impiego e l'utilizzo di questo sistema, perché andrebbe avanti come minimo dal 2021, se non si considera poi il sistema del 2016 stesso. Però poi ovviamente da lì andare a capire il tipo di sanzione che verrà applicata, pensando poi che si tratta sempre, qui c'è sempre il cortocircuito solito, per cui l'azienda che gestisce lo stadio, la Sport e Salute, è un'azienda pubblica che è controllata dal Ministero della Finanza, quindi in realtà quel tipo di sanzione andrebbe a colpire di nuovo le casse pubbliche. Però ecco, quello è...
Eh sì, diciamo che queste aziende hanno sicuramente un ruolo di plasmazione della realtà molto forte, ma anche un ruolo di invulnerabilità abbastanza evidente. Guarda, per concludere, ci sarebbe una parentesi su come in altri luoghi d'Europa, anche solo nel Regno Unito, per esempio, che forse non è più corretto chiamare Europa, potrebbero offendersi, però ecco, in alcuni stadi diciamo che le tifoserie si sono mosse contro il riconoscimento facciale. Ma l'ultima cosa che ti volevo chiedere, nel ringraziarti intanto e nel rimandare chi è all'ascolto alla lettura integrale di questa inchiesta che potete trovare su IRPI Media, quello che la polizia non dice sulle telecamere allo Stadio Olimpico, vedrò di linkare anche l'articolo nel podcast. Ecco, l'unica cosa che ti chiederei ancora è come sia possibile per chi all'ascolto volesse contribuire a portare avanti quel tipo di lavoro fondamentale che stai portando avanti tu. Quindi come sia possibile conoscere ed esibire determinate pratiche, e nel farlo veramente ribadisco il valore dell'inchiesta come strumento di conoscenza e di visibilizzazione, quindi ti ringrazio ancora una volta. Come si realizzano queste inchieste?
Beh, queste partono sicuramente dal monitoraggio degli appalti pubblici, nel senso, in questo caso specifico, grazie alle leggi sulla trasparenza, il gestore dello stadio doveva pubblicare i dati sui contratti. Ovviamente da città a città cambia chi è il gestore dello stadio. Da quello che ho capito, in alcuni stadi lo stadio è pubblico, quindi gestito dal comune, in altri è gestito direttamente dalla società calcistica, quindi cambia. Però gettare un occhio su quel tipo di appalti, sulle delibere della giunta comunale, per vedere cosa sta avvenendo, chi sta comprando, che tipo di installazioni vengono fatte, è sicuramente il punto di partenza per tenere sotto controllo l'applicazione e l'introduzione di questo tipo di tecnologie. Poi ovviamente io e i colleghi di Primedia, noi in realtà siamo sempre all'ascolto di segnalazioni, quindi se qualche tifoso avesse la sensazione che ci sono delle nuove telecamere strane nel proprio stadio e vorrebbe capirci di più, noi ovviamente siamo qui in ascolto e facciamo questo. Noi vogliamo dare una mano a scoprire cosa sta avvenendo.
Guarda, io ti ringrazio ancora Riccardo, come sempre, mi sa che torneremo a sentirci presto perché purtroppo ci sono sempre molti argomenti di cui occuparci. Ancora un abbraccio, buona lotta, grazie. Buona inchiesta.
Grazie.